I luoghi incantati non sono solo lontani, ma si può girare l'angolo e ritrovarsi nel mondo delle fiabe così, senza accorgersene. È quello che succede a Bologna, dove immersa nell'Appennino si trova una rocca molto suggestiva che fa capolino tra le montagne. Oggi vi porto qui. Benvenuti in un sogno. Parsley, sage, rosemary, a tracing of sparrow on snow-crested brown. Without no seams, no blankets and bedclothes, the child of the mountain. Questo splendore si chiama Rocchetta Mattei ed è un mix tra lo stile medievale e quello moresco. La dimora che oggi appare strappata ad un libro di fiabe è stata l'abitazione del conte Cesare Mattei, letterato e politico insignito di questo titolo da Papa Pio IX. Ma non solo. Nel castello sono stati ospitati molti personaggi illustri, da Ludovico III di Baviera allo zar Alessandro II. Persino Dostoevsky, cita il conte, nei Fratelli Karamazov, quando fa raccontare al diavolo di essere riuscito a guarire da terribili reumatismi grazie a un libro e alle gocce del conte Mattei. I soggiorni quindi non erano dovuti solo alla fantastica posizione della rocca da cui si possono ammirare scenari incantevoli, ma anche per le doti mediche miracolose del conte. Ed ora fate attenzione, che sto per raccontarvi la sua straordinaria storia. Cesare Mattei, nato a Bologna l'11 gennaio 1809, da famiglia agiata, crebbe a contatto con i massimi pensatori dell'epoca. La morte della madre nel 1844, quando lui aveva solo 34 anni, lo provò duramente e lui se la prese in particolar modo con la medicina classica dell'epoca, che a suo dire non seppe far nulla per curare la madre né per alleviarne il dolore che accompagnò la sua malattia per ben 10 anni. Per questo, lasciati i rapporti sociali e la politica, si ritirò nella tenuta di Vigorso ed iniziò a studiare una nuova medicina che fosse maggiormente efficace. Nel 1850 acquistò i terreni dove sorgevano le rovine dell'antica rocca di Savignano, appartenente con tutta probabilità a Matilde di Canossa, e il 5 novembre dello stesso anno pose la prima pietra del castello, che avrebbe chiamato quasi in tono vezzeggiativo Rocchetta, dove si stabilì definitivamente a partire dal 1859, dirigendone personalmente la costruzione. Prima di scegliere come luogo la località Savignano, il conte ne visitò molte, ma questa fu preferita per molte ragioni. La comodità dell'accesso, l'isolamento del rialzo roccioso formante un gigantesco piedistallo naturale, la situazione del luogo sulla confluenza dei fiumi Limentra e Reno, le vallate dei quali domina sovrano questo scoglio in faccia al pittoresco gruppo di Montovolo e Monvigese. All'interno della rocchetta il conte conduce una vita da castellano medievale e arriva addirittura a crearsi una corte con tanto di buffone. La struttura del castello fu modificata più volte dal conte durante la sua vita con torri, scalinate monumentali, scalette e un intreccio labirintico di camere dai variopinti stili, dal medievale al moresco, dal liberty al gotico, alla ricerca di una perfezione non solo estetica, ma anche funzionale ed esoterica. Secondo alcuni studi, la rocchetta fu creata con una pianta assolutamente originale, in cui tutte le torri del castello
corrisponderebbero ai pianeti del sistema solare della mappa copernicana. Questo, nel disegno esoterico del Conte Mattei, avrebbe creato una relazione armonica tra macrocosmo e microcosmo e avrebbe generato un luogo per sanare. Cioè la rocchetta e i rimedi in essa preparati sarebbero riusciti a portare fuori dalle mura la guarigione per diverse tipologie di malattie, di origine ematica, linfatica o tumorale, di organi e tessuti. E tutto ciò associando le varie erbe, 33 per la precisione, con i fluidi elettrici che le antenne poste sulle torri e di cui oggi ne rimane una soltanto, avrebbero dovuto, nelle sue convinzioni, captare le radiazioni cosmiche e convogliarle ai preparati. In buona sostanza, egli dedicò quasi tutta la vita allo studio di una scienza medica empirica denominata elettromeopatia e alla sua divulgazione. L'elettromeopatia, anche detta elettroomeopatia, è una terapia medica che fa parte della medicina alternativa e che si basa su un'infinità di accorgimenti, aggiustamenti e modificazioni a seconda della malattia da curare e il cui scopo era di ristabilire l'equilibrio tra le due cariche elettriche positiva e negativa del corpo umano, per ricondurre così la parte dolente allo stato neutrale. Tutti i rimedi erano lavorati a formulazione dinamica segreta, ma costituiti usando ingredienti di tipo erboristico di facile reperibilità e non tossici per l'organismo. Le discipline studiate dal Mattei sono state molteplici, ma soprattutto lui approfondì gli studi di alchimia, erboristeria, omeopatia e medicina tradizionale cinese, partecipando spesso a sedute di magnetismo e chiaroveggenza. L'interno di questo spettacolare castello si presenta con una larga e comoda scala che conduce al vestibolo del corpo abitato. Un ippogrifo è a guardia dell'entrata, per la quale si passa in un cortile scavato nella roccia. Due gnomi, a guisa di cariatidi, sostengono lo stipite di una porta di faccia. Qui ogni figura, ogni statua, ogni animale, ogni dettaglio, che sia demoniaco o celestiale, acquista un significato profondamente esoterico ed allegorico. Dallo stesso lato una porta conduce a una scaletta e poi al magnifico loggiato noto come Loggia Carolina in stile orientale. La scala della torre conduce a una stanzetta dalle finestre piccole e dal soffitto a stalattiti, che fu il laboratorio del conte, in cui sono ancora conservati i mobili originali e le sue pipe, dove nessuno poteva accedere. Quando egli vi entrava, infatti, alzava dietro di sé un ponte levatoio, scoperchiando una fossa non molto profonda, ma efficace allo scopo, che separava quest'ala dal resto del castello. Chiunque avesse tentato di raggiungere il laboratorio sarebbe caduto dentro. Un ingegnoso sistema antiscocciatori e antintrusione che fa ancora effetto oggi. Quasi di fronte si trova la scala delle visioni, dove una fantasia allegorica nella volta rappresenta la nuova scienza omeopatica che vince la vecchia medicina. La scala conduce alla sala inglese sull'alto del torrione principale. Dopo un breve tratto di roccia scoperta, rupe e balcone allo stesso tempo, si trova il cortile dei leoni, la parte meglio riuscita dell'intero edificio. Riproduzione del patio dell'Alhambra di Granada, con le colonne di marmo finemente decorate sul complesso sistema di canali d'acqua e con al centro la fontana sorretta dai 12 leoni. A lato del cortile dei Leoni si trova l'ingresso a una specie di vasta cantoria che sovrasta l'interno della chiesa del castello, una perfetta imitazione della cattedrale di Cordova, una delle principali espressioni dell'arte arabo-islamica e dell'architettura gotica e rinascimentale dell'Andalusia, con la sua foresta di colonne, simbolo del genio che creò le Mille e Una Notte, su cui si appoggiano delle arcate doppie in mattoni rossi e pietra bianca, che permettono di avere un soffitto molto alto e donano all'interno un'impressione di leggerezza. La curiosità è che qui gli spazi ridotti e la mancanza di strutture portanti di un certo livello non potevano certo permettere che si utilizzassero pietra e mattoni. Così il tutto è stato realizzato con legno dipinto, ma vi assicuro che il colpo d'occhio è di una tale straordinaria bellezza ed eleganza che pare uguale all'originale. Entro un'arca rivestita di maioliche si trovano le spoglie di Cesare Mattei. Da qui si accede al Salone della Pace, così chiamato in omaggio alla fine vittoriosa della Grande Guerra, e successivamente alla Sala della Musica. Accanto alla chiesa si trova il Salone dei 90, così chiamato perché il Conte Mattei avrebbe voluto tenervi un banchetto di vecchi nonagenari quando avesse raggiunta questa età. Morì prima del tempo senza aver visto la sala compiuta, che fu terminata dal figlio adottivo. In seguito alla morte del conte nel 1896, gli eredi continuarono la produzione e distribuzione dei rimedi Mattei fino al 1959, quando per vari motivi i laboratori furono costretti a chiudere. Dopo la cessazione della proprietà a vari acquirenti, che la trascurarono fino al quasi totale abbandono, nel 2005 la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna acquistò il castello e con un accurato e fedele restauro restituì questo prezioso capolavoro da fiaba al suo antico splendore. Che ci crediate o che rimaniate pur sempre scettici e perplessi su questa strana storia mischiata di alchimia e scienza, questa dimora vi farà sicuramente provare un'emozione unica, ne sono certa. Provate e poi me lo racconterete.
Forgotten, she'll be a
sage Rosemary and Tom. Remember me to the one who lives there. She once was a true lover.